Inizio traccia audio numero 3, pagina 25. Mai recitò il personaggio drammatico che rappresentava, né di fronte alla morte né di fronte ai fascisti. L'amore, la passione, la fede cristiana, il suo credo nei valori più alti erano cardini sufficienti a renderlo calmo e sereno, senza quella passionalità eccitante che a volte nella lotta può essere per qualcuno un euforizzante indispensabile. Impossibile metterlo su un piedestallo. Erano tanto connaturati in lui la democrazia intesa come formula di vita e ascesi personale, il rispetto e la carità per il prossimo, che quasi non notavi in lui queste rare virtù, come fossero ovvie. Aveva la limpida, serena logica del filosofo che lo urgeva a vivere, fino alle estreme conseguenze, le grandi idee che dovrebbero guidare ogni uomo. Ciò lo rendeva non solo un capo equilibrato e sicuro nella cospirazione e un valente politico, ma un maestro di vita. Da Ponti molto abbiamo avuto da imparare noi giovani di allora, presenti in un periodo tutto particolare e in un certo senso più facile, dove le complicazioni e le sottili alchimie non trovavano posto né tempo e le nostre scelte, il nostro agire, il nostro dire erano semplici e chiari come il sì sì, no no del Vangelo. Da lui molto avrebbero da imparare soprattutto i giovani di oggi, impegnati in un'epoca più confusa e perciò più difficile, in cui la quotidiana coerenza può essere un lungo martirio senza entusiasmo e senza successo umano, e la tentazione al comodo conformismo o al conformismo dell'anticonformismo, che è il peggiore, allettante, penetrante e subdola. Ponti non è più tra noi, ma il suo insegnamento è una ricchezza che non muore. Ida d'Este, luglio 1966. Prima parte. Una staffetta ricorda.
Abbreviazioni. CLN, Comitato di Liberazione Nazionale. PDA, Partito d'Azione. PC, Partito Comunista. PS, Partito Socialista. DC, Democrazia Cristiana. PL, Partito Liberale. PFR, Partito Fascista Repubblicano.
Settembre 43. Nel porto di Venezia sono ancorate le prime navi stipate di prigionieri italiani affamati. Ci avviciniamo con una barca carica di marmitte, di minestre e di altro cibo. I tedeschi ci hanno promesso di non sparare. La nave brulica di uomini che dagli oblò urlano e invocano. C'è qualcosa che urla nei nostri cuori. Questa nave di italiani umiliati e sofferenti è ora la nostra patria. Piovono dall'alto gamelle che noi riempiamo in fretta. Le nostre facce grondano lacrime e brodo di fagioli. Bisogna lavorare. Le prime settimane passano intessute di piccole cose. Soccorriamo i primi sbandati fuggiti dai treni sigillati. Stampiamo, diffondiamo manifestini di propaganda. Infioriamo a volte la tomba ed il monumento di Manin. Ma non basta ormai tutto ciò alla nostra fame di azione. Non si organizzano ancora gli antifascisti italiani? Limitano ancora la loro attività alle barzellette sussurrate in segreto o alle scritte nelle latrine delle osterie, divenuti coraggiosi perché nessuno li vede? No, i patrioti si organizzano. Sento che la patria esiste ancora, almeno nel cuore di chi l'ama, e cerco disperatamente, invano, un collegamento. Trovo infine un anello della catena. È Gastone, al secolo Giancarlo Tonolo, coraggioso collaboratore di Meneghetti. Ora che lavoro sul serio, la vita ha un'altra luce. Un pizzico di rischio e di aria carbonara le dà un sapore nuovo di giovinezza che non troverò più. Incontro poi Ponti, che sarà veramente il Paron. Per non fare il suo nome lo chiamano anche lo zio. L'ingegner Contin. Fu un brutto momento però per l'ingegnere quando le suore di via Vanzo gli chiesero una perizia sulle mura pericolanti. Ma Ponti per noi è sempre il prof. Per antonomasia, benché mi incuta un po' di soggezione, è un piacere per tutti lavorare con lui. Puoi trovare la persona cercata in una città sconosciuta ad occhi chiusi, tanto è preciso nelle sue indicazioni. Fu in uno dei primi viaggi ordinati dal prof che conobbi Marinella. Marinella è la sorella dei partigiani del Bellunese. Una ragazzona bella e forte, l'espressione coraggiosa d'un animo nobile. Ho suonato alla sua porta in una trasparente mattinata di maggio. Sono le 5. Discende insonnolita per aprirmi. Non ci siamo mai viste prima, ma ci comprendiamo subito. Lei immagina già che significa questa visita mattutina. Bisogna partire subito. È stato fatto il suo nome. In lei nessuno di quegli atteggiamenti che rivelano il carattere nervoso. Rimane calma. Forse in fondo non ci crede. L'arresto, ho sempre osservato, è come la morte. Anche se l'aspetti giorno per giorno, viene sempre all'improvviso. In fondo al proprio cuore ogni cospiratore è convinto che a lui non toccherà mai. Forse anche Marinella è di questo avviso. È di quelle donne che in qualsiasi situazione della loro vita conservano un tale senso pratico delle cose da non perdere mai la calma. Il suo primo pensiero è di fornirmi uno di quei caffè latte anteguerra che da parecchio non vedevo. S'aggira per la casa senza dir molte parole. Non fa complimenti, ma ti senti a casa tua. Io insisto perché se ne vada. Possono essere qui da un momento all'altro. Ed una volta pensato a me, in poco tempo, nasconde tutto quanto è in casa di sospetto. Prende le sue precauzioni come se non si trattasse di sé. Andrà per oggi da un suo parente, poi si vedrà. Nel pomeriggio ci vediamo ancora. Adopera poche parole Marinella quando parla. Si direbbe a prima vista che tutto quanto fa e rischia per l'ideale patriottico lo faccia con indifferenza, ma c'è in fondo al suo sguardo un tal lampo di entusiasmo che senti dentro un gran fuoco che arde e brucia l'anima insaziabile. Marinella è una delle poche donne che si sono messe a lavorare spontaneamente, spinte dall'idea, senza che circostanze familiari ve l'abbiano costretta. La sua buona, forte mamma, che non sembra per niente spaventata dalla notizia che porto, asseconda e aiuta la sua figliola con l'entusiasmo di un cuore sempre giovane. Ogni partigiano vecchio e novellino trova nella loro casa una mamma ed una sorella. Si sta bene con Marinella. Nel parlare dell'avvenire sociale e politico della donna ci troviamo all'unisono. Marinella ha molto cuore, ma non solo cuore. Agisce d'impulso perché è spontanea, ma c'è un perché logico e profondo in ogni suo atteggiamento. Non è iscritta a nessun partito. È soltanto se stessa, sempre, comunque, ed è già molto. Alla sera, quando parto, siamo già amiche. Almeno io sento così. Un'ora dopo la macchina dei fascisti arriva improvvisa. Una sparatoria nella stanza da pranzo ferisce ed uccide parecchi dei presenti, tra cui la mamma di Marinella. Marinella è lontana, incolume, ma porta la più grande ferita nel suo nuovo cuore d'orfana. Entra in scena Maria. Ci sono dei fili invisibili che conducono, a volte, le creature le une accanto alle altre. Non c'era nessun motivo per cui io mi incontrassi con Maria. Le nostre strade erano su piani diversi. Fu la telefonata di Don Sandro Gottardi ad allacciare i nostri due fili e Maria entra timidamente nella nostra vita. Il suo vero nome è Elvia Levi. È una delle tante perseguitate. Tutta la sua famiglia è dispersa, lontana. È fuggita dal suo ultimo nascondiglio di Trieste. Ha solo 20 anni. E ne dimostra 15, questa bambina che conosce l'orrore dell'ingiustizia umana. Ma preferisce così, me lo confessa. In fondo le piace questa vita di fuga, di umiliazione, di dolore, che le insegna a trovare se stessa, ad evadere da quello stantio odor di borghese che ci amareggia tutti quando, a 20 anni, viviamo la normale vita di ogni giorno. Ora è sola a Venezia con la borsetta quasi vuota, un nome che non può portare e le SS feroci alle calcagna. Nessuna amicizia, solo il nome di un sacerdote che non conosce. Ma Maria non ha mai paura, si lascia trasportare dalla vita senza temerla, da un rifugio ad un altro. Quanti giacigli abbiamo contato, Maria, dalla tua prima fuga? E com'è difficile trovare un letto per qualche notte. C'è qualcuno in questo periodo che, se dà qualche piccolo aiuto, vuole essere al corrente di tutto, ficcare il naso in ogni cosa. La carità del periodo cospirativo esige non solo che la destra non sappia ciò che fa la sinistra, ma anche che gli occhi non vedano chi si soccorre. E questo per molti è troppo. Elvia è ammessa alle riunioni clandestine del nostro ancora ristretto gruppo di amiche. «Ricordati, piccola», ammonisce un po' rudemente Lina, la prima volta che la vede. «Se parli, sei tu la prima a rimetterci la pelle». Elvia ha tanto desiderio di lavorare e da fatica può muoversi da una casa ad un'altra, che non ha i documenti in regola. Ed è una Levi. Batte a macchina, con gioia avida, una delle prime lettere clandestine inviate da un gruppo di studenti a tutti i professori di Venezia. Occorrono i documenti falsi e troviamo un imbroglione, l'unico conosciuto in questo periodo, che non ha scrupolo di soffiar via dalla magra borsetta di questa bambina perseguitata le uniche 3.000 lire, tutta una sostanza raggranellata a poco con le lezioni date di nascosto. Attendiamo ora, per lunghi giorni, che sussulto ad ogni scampanellata, ma non vediamo più né i soldi né la tessera, né lo zelante protettore. Ma qualcuno ci pensa, ed un giorno il medesimo sacerdote mi telefona ad aver trovato qualche cosa che fa per noi. Sono dei documenti dimenticati presso le suore di Nevers da una giovane calabrese. Ed Elvia Levi diviene da quel giorno per tutti Maria Rosa Muraca da Longobuco. Laggiù, nella liberata Calabria, una giovane donna non ha saputo, né forse saprà mai, che quassù un'altra Maria Rosa ha portato in prigione questo suo semplice nome odoroso di prati. E neppure saprà che Elvia non è stata mai così se stessa che sotto il nome di un'altra. Maria Rosa se ne parte un giorno per guadagnare la vita per sé e per la mamma che l'ha raggiunta. Istitutrice è lei, che è ancora una bambina, in una bella casa borghese ed agiata. Lei che sogna tanto di lavorare e che mi guarda con invidia quando parto per i miei viaggi di collegamento. E stringendomi forte il braccio prima di partire: «Se è possibile che io lavori, chiamami in qualsiasi momento, dovunque mi trovi, verrò ad ogni costo». E così fu. A Padova i nostri due figli si ricongiungeranno ancora. Il leone di San Marco. La pioggia cade. Le pere non sono mature. Ernesto va in bicicletta. Le campane suonano stasera. La neve cade sui monti. Ai topi piace il formaggio. Non capivamo nulla, ma ascoltavamo quelle parole dalla radio con interesse, come uno sconosciuto misterioso linguaggio che ci venisse dal mondo dei liberi. Qua e là un po' di umorismo in questa lunga litania surrealista in cui Nino prende la pioggia, la pipa non canta alla raganella, il nonno va in automobile. E per delle mezz'ore la radio continua a sciorinare i suoi segnali e pochi sanno i milioni di spesa, le fatiche, il tempo, i rischi e gli incerti, gli arresti, le vite umane forse che si spendono per attuare quanto si promette con uno solo di questi segnali. I lanci, questo fiabesco gettito continuo di armi, viveri, denaro, indumenti e uomini dal cielo. Ottenere dei lanci per una brigata è proprio una vera manna celeste. Anche una staffetta di comitato, a volte, è un piccolissimo anello di questa lunga catena di attività che porta al tanto sospirato lancio. San Vito di Cadore, lassù, tra quelle montagne, c'è un piccolo gruppo di giovani che attendono dal cielo. Mi ci manda stavolta l'ingegner Ambrosi. Vi comandano dappertutto i tedeschi, per cui non si trova né da mangiare né da dormire. Corro da una parte all'altra, ma non scopro il bandolo della matassa. Solo il secondo giorno pesco quel piccolo misterioso filo d'Arianna, per mezzo del quale si mette in moto tutta la macchina, il figlio del professor Dusi. E faccio l'ordinata comunicazione. Attenzione a quando la radio dirà «Il leone di San Marco». Mentre me ne parto con lo sconquassante trenino delle Dolomiti e guardo le belle montagne sospirando di invidia ed ammirazione per chi vi può restare in armi ed in agguato, penso agli attenti visi di chi attende il segnale convenuto, il leone di San Marco. Non so di che tipo di lancio si trattasse, né se più è stato fatto, ma non importa. Una staffetta non chiede mai più di quello che deve sapere. Vive il frammento della sua attività, aggancia dei fili e va avanti felice. Non si può fare tutto. Ma le donne servono nella cospirazione non solo come staffette. Un giorno il dottor X, dandomi alcuni ordini ad un certo momento, mormora quasi tra sé. E poi un'altra cosa. Ma questa no, lei non la può fare. Sono una donna orgogliosa io e mi inalbero. Non posso farla? C'è qualcosa di cui ci sia bisogno e che io non possa fare? Insisto. Si trattava di andare a San Vito a fare all'amore, magari per finta, con i tedeschi, per carpire notizie segrete. Rido, questo no. Questo realmente non lo posso fare. Non mi sento affatto la vocazione di una donna fatale. Ciò che una staffetta deve saper fare. 1. Andare in bicicletta. 2. Assaltare il camion ai posti di blocco. 3. Ricordare. 4. Tacere. 5. Inventare. 6. Non desiderare di conoscere più di quanto deve riferire. 7. Far la faccia da scema. 8. Difendersi dagli importuni. 9. Ridere del ghiaccio, della neve, della pioggia, del buio, del coprifuoco. 10. Ispirar fiducia anche senza parola d'ordine. Ciò che una staffetta impara. Perché no? I nostri sono viaggi di istruzione. Una staffetta conosce 1. Tutte le sale d'aspetto della stazione del Veneto. 2. Le panche meno dure e più riparate delle suddette. 3. La topografia di tutti i giardini pubblici della regione. 4. Le chiese sempre aperte. 5. Le osterie dove si spende meno. 6. Il caratteristico poliziotto in borghese. 7. La differenza tra i tipi PDA, PC, PS, DC, PL. Note in calce. Metodo infallibile per distinguere il DC, sposato, beninteso. Il nome sulla porta non c'è, ma suoni. Ti apre un maschietto di 8 anni, ti fa entrare e scappa. Passa un marmocchio di 3, il dito in bocca, le mutandine penzoloni. Lo protegge la sorellina di 5. Al fine, la padroncina di casa, 12 anni, con l'ultimo in braccio che frigna, ti fa accomodare in sala da pranzo. Tavolo preparato, dai 12 agli 8 coperti al minimo. Allora puoi essere sicura di non aver sbagliato. Sei in piena DC. Nota dell'autore. Fine nota in calce. 8. Il regolamento stradale per i ciclisti. Le mie vittime me lo hanno insegnato. 9. La psicologia, le bugie degli autisti ed il modo di commuovergli negli indispensabili autostop. 10. A perfezione tutti gli accidenti da lanciare dietro a quelli quando la lasciano al posto di blocco. Signora Bertolini, comincia la mia vita alla Pampurio. A casa mia non posso più stare. So che i fascisti cominciano a tenermi d'occhio e cerco alloggio per la prima volta, ma non per l'ultima, in questo periodo. Ma chi si tira in casa in questi momenti un tipo ormai compromesso? Non è difficile però, per la generosità della signora Bertolini, aprirmi la sua bella casa. Siamo diverse, ma ci vogliamo bene. Già da tempo lavora per i partigiani, li aiuta, li consiglia, li indirizza. Qualche volta riunisce a casa sua alcune tra le più distinte signore della città per preparare bandierine e coccarde tricolori per quando sarà il momento. È una scena ad altri tempi, a sapore di romanticismo e di giovane Italia. Mi ci provo anch'io, ma inutilmente, Con Lago non ho mai avuto amicizia.
Lei non è fatta per una cospirazione da salotto, mi dice, ed è vero. Ma non è certo per il suo salotto, né per i 5 o'clock patriottici che la sospettano o la pedinano. Essa però rimane al suo posto e continua la sua attività con quella calma e serena sicurezza che non perderà neppure dopo, nei lunghi mesi di prigionia a Santa Maria Maggiore. Il lavoro a Venezia per molti comincia ad essere impossibile. Bastianetto arrestato, Ponti ricercato, le staffette pedinate. Ponti ed io ci trasferiamo a Padova. Maria ci raggiungerà subito dopo.
Hanno arrestato Ernesta. Sono triste perché ho lasciato le amiche con cui lavoravo. Che faranno? E la prima triste notizia me la porta la Giulia, nuova staffetta a Padova-Venezia. Hanno arrestato Ernesta, la nostra Erne, in mano di Zane e Cafiero. Ho tanta paura per lei. Per noi no. So che non parlerà. Difatti non parla. Per ore ed ore, con una tenacia tutta tedesca, le SS la martellano di domande, la pistola puntata alla tempia. Erne ha un solo desiderio, assillante come un incubo, che la smettano e che sparino. Teme le droghe, ma non le useranno. Zane passeggia furioso per la stanza, adirato contro la tolleranza dei tedeschi. Datela a me e la farò parlare. Fine traccia audio numero 3. Pagina 42.